Economie sonore, music business e altre storie. A cura di Alex Pierro e Fabrizio Basciano. Economie sonore, in collaborazione con
Music Store Academy.
È ora di far decollare il tuo progetto artistico?
Scopri come diventare un producer di successo con Music Store Academy, il trampolino di lancio per la tua carriera.
Music Store Academy è presso Le Park, in via Sismondi 50 a Milano.
Visita musicstoreacademy.com.
Economie sonore, music business e altre storie. Sentite, c'è anche l'atmosfera natalizia preparata dal nostro Matteo Lopresti in regia, che ringrazio come sempre. Facciamo innanzitutto un ringraziamento al nostro partner tecnico, Le Park, che è l'hub della community creativa di Milano, uno spazio dove si incontrano realtà importanti della scena artistico, creativa, produttiva e di servizi per il mondo della cultura e dello spettacolo, via Sismondi 50. Ma soprattutto devo ringraziare il mio partner in crime, Fabrizio Basciano, come sempre collegato. Ci sei, Fabrizio?
Ma che belle musichette, ma che belle grafiche.
Ci abbiamo anche dietro le grafiche con la nevina, tutto quanto, hai visto? Senti, oggi hai visto chi abbiamo in studio? Oggi abbiamo un super numero uno, Mauro Paoluzzi, eccolo qua. Adesso poi avremo modo di conoscerlo meglio. Insomma, sentivo anche il nostro direttore Luca Levati, che si scambiavano aneddoti, cose, insomma, sempre super personaggi abbiamo qui da noi. Ciao Fabrizio, tu come stai?
Ma benone. Poi guarda, veramente con questo clima natalizio, vedi, mi sono messo di rosso.
E infatti stavo dicendo, anche tu hai scelto il maglioncino rosso per dire, come dire, siamo quasi a Natale?
Sì, buon Natale a tutti.
Beh, presto, non si può, come i compleanni. Senti, Mauro Paoluzzi, stavamo dicendo, allora, produttore, arrangiatore, compositore, ma io aggiungerei anche musicista, assolutamente. Ci vuoi dire molto brevemente, poi avremo modo di parlare durante la puntata. Chi sei tu? Cosa hai fatto nella tua carriera, la musica? Com'è entrata la musica nella tua vita?
Guarda, io ho iniziato nel 62, per cui stiamo parlando proprio di Giulio Cesare. Però nasco batterista e ho accompagnato anche lo spogliarello, per cui le ho fatte tutte. Poi sala da ballo, poi il Piper Club fino al 69, con una band di americani che si chiamavano Four Kents. Con loro abbiamo fatto il giro d'Europa e tutto quanto. Loro poi sono diventati London Beat.
Ah, ecco, assolutamente.
E poi mi sono fermato a Milano perché ero fidanzato con una milanese, come al solito le donne spostano
gli equilibri geopolitici.
sono andato con la Formula 3 un anno, perché Tony Cicco era andato a fare militare.
Ok, come batterista.
Come quindi... batterista. Okay. E come batterista ho accompagnato Battisti fino a settembre del 70, perché poi lui ha smesso.
Ok.
E sono stato con la Formula 3 fino a che è tornato Tony Cicco, che quando è tornato lui io sono andato con i Nuovi Angeli dal 71 al 78. E poi ho conosciuto Vecchioni, che faceva i testi anche dei Nuovi Angeli, tipo Donna Felicità, Singapore, esatto, eccetera. E lì avevo delle idee, essendo batterista avevo delle idee chiaramente ritmiche, però a loro sono piaciute e ho provato a fare delle cose con Roberto, finché non è iniziato da Ipertensione, che è stato il mio primo arrangiamento totale.
Ok.
E da lì in poi ne ho fatti 20.
Adesso poi li elencheremo. Intanto cominciamo ad ascoltare un po' di musica. Fabrizio, tu preparati, perché le domande qui devono fioccare per il nostro super ospite, il maestro. Cominciamo ad ascoltare però, e poi capiremo anche perché, Gianna Nannini con America.
Si morde la bocca e si sente l'America.
Mauro, cosa vogliamo dire di questo brano? Ti ricordi le lavorazioni? Insomma, come sei stato coinvolto in questo progetto?
Sono stato coinvolto da Mara Maionchi, che era direttore artistico da Ricordi, mi chiamò per farmi sentire questa cantautrice, perché lei nasce come cantautrice. E io ho sentito la voce, siccome io ero innamorato di Rod Stewart, mi piaceva il timbro di Gianni.
Graffiante,
mi ricordava Rod Stewart. E niente, poi abbiamo cominciato a buttare giù il materiale, io ho scritto America e lei in collaborazione anche con Vecchioni, quando ha fatto il testo, e abbiamo fatto California, il disco,
l'album, certo.
L'album che non volevano farlo uscire, per cui poi per fortuna un tedesco ha sentito America, l'ha portata in Germania, lei è andata in classifica in Germania e da lì poi è uscito il disco.
E infatti qui ci ricolleghiamo ai nostri argomenti, vero Fabrizio? Perché appunto di cosa parliamo oggi?
Perché effettivamente oggi approfondiamo proprio il discorso avviato la scorsa volta, nella puntata di venerdì scorso, andando da una parte a fare altre sorprendenti scoperte sul tema dei successi musicali italiani nel mondo e dall'altra a svelare alcuni retroscena che riguardano proprio l'esportazione della musica pop di casa nostra all'estero.
Allora, intanto io ricordo subito, perché nelle altre puntate insomma ci seguite assiduamente, questo ci piace molto, e ci piace anche appunto che magari ci facciate delle domande anche al maestrone che abbiamo qui, Mauro Paoluzzi, insomma delle curiosità, delle domande, aneddoti, e vi do quindi il numero WhatsApp, che è 339-266-3825, quindi non esitate, siate, come dire, non cattivi, però incalzanti, chiedete le cose, perché è importante anche poi quando si hanno personaggi che veramente hanno fatto la storia della musica, scopriamo queste cose, no Fabrizio?
Certo, assolutamente, però io adesso subito ho una domanda per
basta lanciarli subito, Fabrizio è subito pronto. Vai.
No, nel senso, adesso ci devi dire perché non volevano far uscire il disco.
Ah, per diversi motivi, il testo innanzitutto, perché era ambiguo, e anche per la copertina, perché c'era il vibratore nella copertina, c'era la Statua della Libertà col vibratore e questa cosa l'hanno censurata, e ci sono state un sacco di discussioni, volevano uscire con un altro singolo eccetera eccetera, poi sto tedesco ci ha salvati, perché è uscito America, lì è andato in classifica e subito la Ricordi ha buttato fuori il disco così com'era.
Anche lui ha detto, lo sapeva, l'avevamo detto anche noi, assolutamente,
tanto prima o poi il vibratore lo useranno,
verrà sdoganato, come dire.
Ed lei ha cominciato ad avere successo, però non nascondo il fatto che in quel momento, perché adesso è facile, ma in quel momento a Gianna, quando cantava America qui in Italia, io mi ricordo a Bologna, prima di Guccini, gli tiravano i 100 lire sul palco, per cui era un momento difficile far accettare quel tipo di cosa poi da una donna, per cui
e invece stiamo parlando di che anni, in sostanza?
79.
Capisci che siamo veramente
sì, cioè c'era ancora televisione,
l'embargo totale,
sì, non c'era niente, voglio dire, c'avevamo i telefoni a gettoni
e lì tiravano anche gettoni, magari in quel caso potevano essere utili al limite.
Utili? Lì nella litigata con la fidanzata partivano 100.000 lire, così come
esatto, era sempre meglio andare d'accordo,
sempre d'accordo,
dire. Fabrizio, allora, quindi l'Italia è da sempre un paese evocato all'export, e a quanto pare, in quanto a music business, come abbiamo già detto anche in parte la volta scorsa, non siamo assolutamente da meno, o no?
No, dici bene, perché la musica italiana ha fatto letteralmente furore all'estero nell'epoca pre-streaming, anche con nomi che in Italia, come dicevamo appunto nella puntata precedente, hanno toccato le vette della fama in un breve periodo magari della loro carriera, per poi evidentemente migrare magari verso le retrovie, o addirittura con nomi che in Italia il mainstream vero e proprio, le vette della classifica nazionale, la top ten, non l'hanno conosciuta mai, che invece all'estero hanno furoreggiato. Penso per esempio a Etta Scollo, la grande cantante e autrice siciliana che nell'89 ha conosciuto la vetta della classifica austriaca, la posizione numero 1, mantenuta peraltro per svariate settimane con una sua cover cantata in italiano del brano O Darling dei Beatles, o ancora Pippo Collina, in Italia molto poco noto e che invece ha ottenuto un notevole successo in Svizzera, dove vive, e nei paesi germanofoni, per esempio.
Ma Ma quindi queste sono storie di singoli soggetti, le cui strade musicali poi hanno preso delle rotte inaspettate, magari singolari. Ma prima però tu parlavi di un vero e proprio sistema di export musicale italico, che poi ha decretato il successo della musica italiana all'estero, possiamo dire su base industriale, potremmo dire?
Sì, ma certo, perché ben 38 anni fa, nel 1986, si assisteva a un evento veramente di portata storica, una vera e propria spedizione musicale che dall'Italia andava a colonizzare praticamente i paesi del Comecon, ovvero sia URSS, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria, sotto l'egida di fiori e canzoni dall'Italia, cioè l'approdo finale di una lunga campagna di esportazione della musica italiana nell'ex Unione Sovietica, condotta anno dopo anno a Botte di Sanremi, spettacolo tra l'altro durante il quale si fermava praticamente mezza Russia in sostanza.
Che poi, correggimi sempre se sbaglio, sai che io mi fido assolutamente del tuo giudizio, però aveva già dato popolarità grande, insomma, a Celentano, Cutugno, Albano, Romina, Morandi, insomma.
Sì, precisamente. Fiori e canzoni dall'Italia è proprio l'esportazione finale del prodotto Sanremo, che viene ricreato ad hoc al Teatro Ostanchino di Mosca con 19 delle teste di serie della canzone nazionale italiana dell'epoca e in totale una delegazione di 82 persone fra cantanti, discografici, giornalisti e rappresentanti anche istituzionali sanremesi, tutti partiti nell'aprile dell'86 dall'aeroporto di Milano Linate alla volta della capitale russa in una vera e propria missione di cui dopo magari daremo alcuni dettagli molto interessanti.
Teste di serie, che non è una parolaccia, possiamo dirlo prima che magari qualcuno voglia dire teste di serie. Senti, però noi qui abbiamo appunto veramente un pezzo della storia della musica italiana e adesso voglio vedere chi non ricorda questo brano. Roberto Vecchioni, Samarcanda.
Cercava lui e si spaventò. Salvami, salvami, grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua. Alla parata lei mi stava vicino e mi guardava con malignità. Dategli, dategli un animale, figlio del lampo, degno di un re. Presto, più presto, perché possa scappare. La bestia più veloce che c'è. Corri cavallo, corri ti prego, fino a Samarcanda io ti guiderò. Non ti fermare, vola ti prego, corri come il vento che mi salverò. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh.
Samarcanda, Roberto Vecchioni, stavi dicendo come è nato questo brano, mi stavi raccontando prima fuori onda.
Sì, questo brano è nato da un'idea mia, perché a me, io ero amante del country rock, c'avevo questa idea, sono andato in studio da solo una mattina alla Bach e ho buttato giù tutta la struttura del brano, riff compreso, quello del violino fatto con un Moog, non mi ricordo. Quando sono arrivati loro, perché Roberto insegnando arrivava dopo pranzo,
certo.
Sono arrivati loro, hanno sentito Samarcanda che era praticamente così. L'idea di Roberto è o cavallo o
infatti io ho un aneddoto su questo, poi dopo magari mi puoi smentire o confermare.
Dimmi.
Allora, io so che lui stava scrivendo il testo, in realtà credo che, almeno da quello che ho sentito che ha affermato lui, che questo testo è nato sulla Milano-Bologna in autostrada, e dice che lui era alla guida, insomma, appunto, e aveva questo, cioè, sentiva che mancava un dettaglio, un qualcosa. Dice che ha subito un sorpasso azzardatissimo mentre era lì che stava facendo. Allora lui dice e poi è venuta fuori da questa cosa qua.
Non lo so, io questa cosa.
Questa te la posso garantire. Beh, spero di non essere smentito, no, però ho le fonti.
Non posso perché non lo so.
Perché appunto
non lo
lui aveva questa cosa di oh, e poi è venuta fuori questo cavolo. Ovviamente poi l'ha, come dire, strutturato, insomma, l'ha messo.
Però non lo so, sai, perché io mi ricordo che in studio, quando prima di cantare cavallo, si parlava di un nitrito. Dicevo, che facciamo qui nello stop?
E forse perché mancava probabilmente gli è venuta lì. Quella roba lì.
Lui è venuta un giorno dopo, due giorni, e poi l'ha fatta in studio. Io questa cosa non la sapevo. E quella è la cosa che ha fatto Roberto.
Esatto. Cioè, so melodicamente parlando. È chiaro.
Il testo è roba sua, poi lui ispirato da Appuntamento Sciamaro, da certo. Libro, eccetera. Che è un po' Brancaleone.
Sì, assolutamente.
E comunque questo pezzo è venuto fuori per questa idea qui di unire il country rock su un cantautore certo. Di un certo tipo. Certo.
E infatti devo dire che è stata assolutamente vincentissima.
Devo dire una cosa di Roberto. Roberto è un cantautore, è legato a, che ne so, a Lucio San Siro piuttosto certo. Che altre cose così, a Jack Brel in particolare. Però lui a me ha dato sempre carta bianca certo. E io ho fatto un sacco di esperimenti con lui.
È importante collaborare.
Ho preso Sogna Ragazzo Sogna, che ha avuto successo.
Poi infatti parleremo anche di tutte le tue altre collaborazioni. Fabrizio, hai qualche curiosità sempre prima di andare avanti con il nostro battibecco amichevole, amorevole?
Un ricordo perché io ero piccolo, ora non mi ricordo.
Prima, scusa Fabrizio, ma siccome ne parlava anche prima il nostro direttore Luca Levati, diceva io ti ho visto in concerto con vecchio, ero piccolo. Allora dice cazzo, tutti piccolini sono
un po' bianco e nero oggi. Sono pieno di piccolini.
Però una cosa bella, nel senso che comunque ora non mi ricordo che anno fosse quello di Samarcanda,
74-75 cavallo.
Addirittura, incredibile. Allora comunque vuol dire che ha veramente.
Tu non c'eri.
Io non c'ero proprio, io non c'ero, raccontata. Però mi ricordo che davvero da piccolino a Casamare c'era un albergo vicino praticamente, dove veramente tutte le sere mandavano Samarcanda, e evidentemente eravamo verso la metà degli anni Ottanta, nella seconda metà degli anni Ottanta, quindi vuol dire un brano che veramente anche 10 anni più tardi
sì. È rimasto, è un evergreen, come America. Ecco, io ho avuto queste fortune che tanti brani sono rimasti quello che devono essere, appunto, che hanno molto a che vedere con la musica e non con la moda. Perché poi esatto. Sono tutte cose controcorrente, perché compreso Samarcanda, quando l'hanno sentita i cantautori sono rimasti scocciati. Dice, ma questo che fa adesso?
Come fortuna che non ha subito il processo come De Gregori durante il concerto, però erano anni così.
E come no? È stato fermo 3 ore nei
erano camerini. Anni così, insomma, adesso sembra come dire ridicolo, ma.
Guarda che sono successe delle cose anche quando io suonavo con Vecchioni, era il periodo degli autonomi, saltavano sul palco.
Se non eri impegnato, se eri troppo impegnato, se eri impegnato dalla parte sbagliata, sì, ma non sapevi come muoverti.
Il palco è mio, lo gestisco io, questa era la loro.
Esatto.
E lì c'era poco da fare, perché comunque erano abbastanza incazzati.
Anni tosti di piombo, così, insomma. Senti, proseguiamo un attimo con la musica, parlando proprio di musica italiana che ha, come dire, sfondato, se così vogliamo dire, forse questo è proprio il caso di dirlo, all'estero. Non possiamo non citare i Maneskin con Zitti Buoni, o Maneskin, come volete.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di te. Fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale e poi lacrime. Questi uomini in macchine, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio. Ma se trovi il senso del tempo, risalirai dal tuo brio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza. Dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza. Con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza. Se vuoi fermarmi di testa, prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Parla, la gente purtroppo parla. Non sa di che cosa parla. Tu parla.
Allora, Mauro, Samarcanda, Roberto Becchioni, però gli è arrivato un messaggio, per quello facciamo un salto indietro. Dicono Samarcanda 77, ma poi soprattutto sì, Mox Cristadoro, che ci saluta, che è un collega, un amico, ci chiede, a proposito del periodo Becchioni Madrugada, cosa rammenta il maestro?
Madrugada? Come ha fatto?
È un collega, è un esperto, grande, assolutamente. Grazie a Mox Cristadoro. Dice, cosa rammenta il maestro Mauro dell'esperienza Pangea? Grazie ragazzi, grazie a te.
Pangea,
qui abbiamo un professionista, hai visto? Wow. Assolutamente. Grazie Mox Cristadoro, salutiamo.
Sa anche il nome di mia zia, perché, guarda,
ma non lo so, Mox, nel caso scrivici, Pangea, sa veramente tutto, è un super esperto.
Allora, a me fa piacere. Perché
intanto grazie per ascoltarci, insomma, che è molto,
infatti,
un collega, è bello sempre, certo, avere pareri così.
No, Pangea è un disco che ho fatto io da solo, che la Polygram ha fatto fare dopo i successi di Samarcanda e Compagnia Bella. Mi hanno fatto, mi hanno dato il contentino, allora i soldi c'erano, per cui dice vai, prova. E io ho fatto questo disco prog, che era, ero incontaminato dai Pink Floyd, da Mike Oldfield, dai King Crimson, insomma io ero messo così anche in quei soprattutto in quel periodo lì. E ho fatto Pangea, dove c'erano anche i Madrugada dentro, che è una band che io ho prodotto per due album. E che non so come lui ha fatto a beccarli, perché.
E adesso non so, magari ce lo facciamo dire. Mox, se vuoi spiegarci un po' più nel dettaglio il messaggio, che perché il maestro è rimasto favorevolmente colpito,
certo,
assolutamente.
Sono fantasmi questi, eh.
Assolutamente, va bene, ne riparleremo. Intanto magari aspettiamo il messaggio di Mox Cristadoro, sì. Ripeto che ringraziamo ancora per seguirci e per questi messaggi. Passiamo però la linea al GR con le notizie locali a cura della redazione con Luca Levati.
Economie sonore, music business e altre storie. Economie sonore
torna tra poco
in collaborazione con
Le Park.
Cerchi lo spazio dove la tua creatività prende vita. Le Park è l'hub pulsante della community creativa di Milano.
Studi di registrazione all'avanguardia, spazi co-working stimolanti, sale riunioni attrezzate e anche una scuola di musica per far decollare il tuo progetto artistico.
Che tu sia un musicista in cerca dell'ispirazione perfetta, un artista visivo alla ricerca di connessioni o un creativo in qualsiasi campo, a Le Park trovi tutto ciò che ti serve per connetterti, collaborare e creare.
Visita lepark.it e libera la tua creatività. Le Park si scrive con la K.
Economie sonore
su Radio Lombardia. Non ci fermiamo mai. Lombardia News. Non ci fermiamo mai.
Le notizie da Milano e dalla Lombardia.
Buon pomeriggio dalla redazione. Infortunio mortale questo pomeriggio nel cantiere ANAS per la realizzazione della nuova tangenziale di Tirano in Valtellina, una delle opere progettate nell'ambito dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Al momento ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che ha provocato la morte di un operaio di 65 anni, nonostante il tempestivo intervento dei medici e dei sanitari dell'ambulanza di Areu. La tragedia è avvenuta in territorio comunale di Bianzone. Il cantiere edile era stato visitato dal vice premier Matteo Salvini due giorni fa. La vittima risiedeva in Basilicata e operava nel cantiere dove l'appalto è stato vinto da un'impresa piemontese. Nel pomeriggio l'arcivescovo di Milano Mario Delpini si è recato in visita alla CISL Lombardia e ha parlato degli infortuni sul lavoro.
Mi pare che sia responsabilità di tutti di non abituarsi mai al fatto che un uomo, una donna vadano a lavorare il mattino e alla sera le famiglie non sappiano più come fare perché c'è stato un incidente sono cose drammatiche. Ecco, credo che ci sia veramente un dovere di collaborare per porre fine a questa strage che mi pare ogni giorno più o meno ci inquieta, ecco, ci sconvolge questa idea che la gente vada a lavorare invece di trovare modo per vivere trova la morte o l'invalidità.
Un principio di incendio si è verificato questo pomeriggio a Milano in una palazzina in Viale Certosa 190. Secondo le prime informazioni, 5 persone, di cui 2 disabili, sono rimaste lievemente intossicate e sono state trasportate al pronto soccorso in codice verde al Sacco e a Niguarda per motivi prudenziali. Ha preso le mosse questa mattina da Porta Venezia il corteo milanese organizzato dai sindacati di base in occasione della giornata di sciopero generale. I manifestanti, presenti in poche centinaia con bandiere USB e fumogeni colorati, si sono diretti verso via Pantano, dove si trova la sede di Assolombarda. Sentiamo alcuni di loro.
Beh, siamo qua in piazza per difendere i nostri diritti come lavoratori. Noi lavoriamo nel settore della logistica, è un asprimento per noi come lavoratori, soprattutto in questo periodo di Natale, il sovraccarico del lavoro con un stipendio che ovviamente lo sappiamo, la carestia che c'è, tutto il prezzo che ha salito, ma gli stipendi sono fermi allo da sempre.
Oggi siamo in piazza perché siamo contrario a questo governo, il governo Meloni, soprattutto basato sulla legge del bilancio, un governo fatto di tagli, stato in mancanza del servizio alla sanità, agli studi e anche alla mancanza dell'accoglienza dei migranti.
Siamo in piazza oggi perché siamo contrari ai tagli alla sanità pubblica, alla scuola, a tutto il welfare pubblico attuato anche da questo governo in continuità con quelli precedenti.
Il tesoriere della Lega, Alberto Di Rubba, anche ex revisore dei conti per il partito al Senato ed ex presidente di Lombardia Film Commission, è stato assolto oggi perché il fatto non sussiste dalla Corte d'Appello di Milano dalle accuse di peculato o false fatturazioni sul caso relativo alla società Area Pergolesi, un filone scaturito dall'inchiesta milanese per peculato o turbativa sulla vicenda Lombardia Film Commission. E da Luca Levati è tutto, le notizie continuano sul sito radiolombardia.it. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
Lombardia News, non ci fermiamo mai.
Oltre la qualità, oltre il risparmio, c'è NCA con offerte personalizzate. Da NCA Materassi scegli la soluzione ideale per il tuo riposo, fra materassi rigidi, morbidi e dispositivi medici. Questo mese, materasso in memory termosensibile da 195 euro. A Milano, via Toffetti 5, su materassimca.com. NCA Materassi, da 50 anni.
Stelle comete, vengo a prenderti in torpedo e ti porto con me. Ascoltando Radio Lombardia non ci fermiamo mai.
Natale con i tuoi?
E tutti in Brico OK!
Questo sarà un Natale tutto fare con tantissime idee regalo intelligenti!
Trovi offerte pazzesche su trapani, idropulitrici, aspiratutto!
Ma anche stufe e termoventilatori!
E se hai la Brico OK Club Card, la convenienza è all'ennesima potenza!
Se c'è l'OK, è tutto un altro Brico!
Brico OK, più vicino a te!
Brico OK è sempre più conveniente! Vieni a scoprirlo anche su bricok.it!
Sorprendi amici e familiari con un regalo speciale per Natale. Vieni a trovarci. A Foxtown trovi le migliori marche di abbigliamento, sport, calzature, accessori, casa e tanto altro. Scontate tutto l'anno. Scarica l'app Fox Privilege e scopri il nostro calendario dell'avvento. Ogni giorno sconti imperdibili del 70% su articoli selezionati, riservati ai soli membri registrati. Foxtown Mendrisio, oltre 160 negozi, aperto 7 giorni su 7, dalle ore 11 alle ore 19.
Comunica con Radio Lombardia. Scrivi a info@radiolombardia.it. I nostri contatti su www.radiolombardia.it. Anche sui social. Non ci fermiamo mai.
Economie sonore su Radio Lombardia. E in streaming video su www.radiolombardia.it.
WhatsApp 339 266 38 25.
A Radio Lombardia non ci fermiamo mai.
E neanche noi di Economia Sonora, Music Business e altre storie ci fermiamo mai. Bentornati sempre su Radio Lombardia. Grazie a Matteo Lopresti in regia, grazie al nostro mitico ospite Mauro Paoluzzi e a Fabrizio, il mio partner in crime collegato. Fabrizio, oggi è una giornata, è una puntata incredibile, perché hai visto che prima sono arrivati i messaggi dell'amico e collega Mox Cristadoro, che ha scritto ancora: è un piacere mio, grazie, il disco di Pangea è in mio possesso, la maggior parte dei lavori di Matrice Rock con lui sono presenti nel mio archivio, e nel 2016 ho fatto una cover dell'ultimo spettacolo, il mio brano preferito in assoluto di Roberto. Ma Fabrizio, Mox Cristadoro ce l'abbiamo in collegamento qui, perché il maestro Mauro Paoluzzi è rimasto veramente colpito dalla tua conoscenza. Ci sei, Mox?
E confermo tutto, grazie.
Ciao caro, grazie. A te.
Sentite bene?
Sì, assolutamente.
Io sono rimasto.
No, è un piacere, perché non ho mai avuto, credo, il privilegio di incontrare personalmente Mauro, e quindi insomma sentirlo lì. Peccato che oggi io non sia in turno in radio, se no ci saremmo incrociati.
Vabbè, capiterà, lo rinviterò assolutamente, perché un pezzo di storia della musica come lui non può mancare.
Sono infiniti i dischi, infatti, che ha realizzato. Io ne ho moltissimi.
Beh, ma sapere quelle cose è già è come l'arca, cioè, hai trovato l'arca prima di Indiana Jones.
Sì, poi c'è anche Cast. Ma già che
ecco,
siamo,
ecco,
una domanda.
L'ha detto,
ha già risposto. Vedi,
già risposto.
Il maestro diceva: secondo me c'è una cosa che lui non sa, e aveva citato proprio quello che hai detto adesso. Quindi, insomma,
basta.
Sai tu, le sai tutte, basta.
Sì,
non si può.
Sono giù al secondo round.
No, ma vabbè, adesso ci conosciamo poco. Io ho un bagaglio di conoscenze, di specializzazione sulla musica italiana degli anni 70, ho scritto anche dei libri, quindi è un argomento nel quale navigo bene. Ma a parte per esempio, su un libro che ho scritto c'è un disco di Madrugada, c'è Incastro.
Infatti, io anche già sapere quello è un premio grande questo qui.
No, ma quello è il periodo migliore, quello che poi sfocia nella produzione dei dischi bellissimi di Vecchioni. E l'ultimo spettacolo è veramente per me un pezzo da storia della musica, ma non italiana, in generale. Proprio.
Sì, bellissimo. Certo, io stavo dicendo anche prima, Alex, non mi ricordo tutto quello che ho fatto, poi nei particolari, così come sei sceso tu, è difficilissimo. Però
allora, Pangea, aspetta che provo a...
No, Pangea, quello è veramente da seduta spiritica, perché quel disco lì non è mai uscito ufficialmente, è sempre rimasto nel cassetto.
Esattamente, infatti io ne ho una versione che è una ristampa, è per quello, capito?
Beh, già una ristampa. Però
sì, è una ristampa, credo, ufficiale, tra l'altro, quindi...
Sì, che c'è un certo Mattias, non mi ricordo il cognome.
Esattamente, Mattias Scheller, sì, l'ha fatta lui, io ho quella versione lì, perché l'originale, come dici giustamente tu, non uscì, quindi...
No, però era quello, perché lui l'ha preso dal nastro missato.
Sì, copertina bianca, apribile, tutto con tutti i crismi.
Io canto lì per la prima volta nella mia vita.
E ultima anche, hai detto.
Prima e l'ultima. No, beh, io cantavo dal vivo con la Formula 3, perché
allora,
Tony cantava
l'ultima,
lui.
Allora non è stata l'ultima.
E lì i testi erano di Roberto, per cui Pangea è tutto un racconto che parte dalla Terra quando era unita, che si chiamava Pangea, poi si sono staccati i continenti.
Sì, comunque è un disco interessante, ovviamente è ascrivibile al progressive italiano.
Eh sì, infatti io ho letto delle critiche, ma quando non sapevo neanche che era uscito, per cui veramente è stato come tu conosci Pangea, io questo qui non potevo immaginarlo.
No, perché... però io volevo scrivere, in realtà poi vi lascio perché se non voglio prendere la piazza, però
no,
c'è
tranquillo.
Un disco che a me piace tantissimo, ma veramente tanto, un disco da outsider, è del 78, della Spaghetti, con Jimmy Villotti e il tuo collega Billy Zanelli, che è Judas. Judas di Martò, lì ci sei anche tu,
hai visto.
Hai prodotto?
Io lì ho suonato anch'io la chitarra e l'ho prodotto io, sì,
ecco,
insieme a
Martò. Quel disco lì per me è fenomenale, cioè il disco più trasgressivo che si potesse concepire
in quel
Italia
periodo.
Solo con i testi. No, no, ma credimi, alcuni testi sono ancora adesso agghiacciati, tipo Cosmesi per un suicidio, io ho provato a trascriverla.
Ah, sì.
Ed è veramente pazzesca, quindi grandi meriti.
Martò era un grandissimo, poi lui ha avuto un incidente, va bene, però lui era stimato da tutta la musica bolognese,
certo,
ce lo tenevano sul palmo della mano.
Grazie Mox, che dire, grazie, anche il maestro ti ringrazia assolutamente, grazie, complimenti mille, sì, ancora veramente. Per la tua conoscenza assoluta, assolutamente.
Ci vediamo prestissimo.
Grazie allora, mille Mox, a Mox Cristadoro in collegamento, ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Fabrizio, hai visto che puntata, che come dire, le carambate ci sono state oggi.
Pazzesco, ma queste sono le magie che fa Economie Sonore.
Esatto,
cioè,
bravissimo, stavo dicendo la stessa cosa, mi hai anticipato perché tu sei avanti, assolutamente.
Incredibile.
Intanto ricordo, ragazzi, ovviamente continuate a scrivere, perché poi vedete anche gli ospiti, insomma, essere stimolati su queste cose è anche piacevole per loro. Quindi 339-266-3825. Fabrizio, rieccoci qui a parlare dell'export, che l'Italia faceva anche qualche decennio fa, come dire, della propria musica verso l'est con operazioni studiate al millimetro, come Fiori e canzoni dall'Italia, quello che dicevamo prima, su cui tra l'altro non so per quale motivo, ma in rete si trova ben poco. Ma sarà, non lo so, una sorta di drammatio memoria, che dici?
Chi lo sa, però per fortuna appunto ci siamo noi a dare i dati e le informazioni che magari gli altri non danno. È un'operazione di portata storica, se pensiamo solo al fatto che i nostri cantanti, tra cui ricordare in quell'operazione appunto Milvara, Mazzotti, Ruggeri, Bertè, Zucchero, Mango, Casale, Arbore, Barbarossa, eccetera, si esibirono rigorosamente in playback, non sia mai, per l'amor di Dio, ovviamente, dinanzi un pubblico potenziale di 500 milioni di persone, cioè con delle conseguenze in termini di vendite pazzesche, ovviamente.
Roba che, come dire, Sanremo originale al confronto, proprio per usare quasi un eufemismo, sbiadisce un pochettino, che dici?
Cioè roba che vennero subito, nell'immediato, proprio stampate in primissima battuta 400.000 copie dell'album del festival d'esportazione, da distribuire appunto nei paesi del Comecon. E il Teatro Stanchino, sede del festival, fu sold out in tutte e quattro le sere dello spettacolo, nonostante il prezzo del biglietto fosse di ben 30 rubli, equivalenti a 66.000 lire, però dell'86, mica poco, con un incasso complessivo di 300 milioni di lire in valuta estera.
Eh sì, ma secondo te, qui una cosa personale, ma come mai questa predilezione dei sovietici e più in generale del mondo, come dire, per la cultura e la musica italiana? Perché?
Beh, no, diciamo che lo scambio è sempre stato, diciamo, reciproco. Basti pensare all'impatto della letteratura e della musica d'arte russa dalle nostre parti, con i vari Dostoevskij, Chekhov, Tolstoj, Tchaikovsky, Prokofiev, Shostakovich, eccetera. Ma il successo della musica italiana in italiano, cioè non tradotta in quegli enormi paesi da centinaia di milioni di persone, inizia molto prima dell'avvento della discografia e della musica pop rock, affonda le sue lunghe radici nel successo di cui parlavamo già la scorsa volta dell'opera lirica italiana anche in Russia, e della considerazione che già nel Settecento godevano alla corte degli zar musicisti come Giovanni Paisiello, per cui la lingua italiana da quelle parti ha attecchito, diciamo, fin da allora in realtà.
Infatti, cioè, come dire, il paradosso è proprio questo, cioè la lingua in italiano non tradotta, non fatta, cioè, ma oggi com'è la situazione?
Oggi nei paesi russofoni si canta ancora l'italiano di Cutugno.
Ne abbiamo parlato la volta scorsa, quindi ci siamo, esatto. Assolutamente.
È un periodo di poveri, che tra l'altro nei giorni in cui andava in scena Fiori e canzoni dall'Italia, con garofani rigorosamente rossi, ovviamente, i ricchi e poveri si esibivano al teatro del Villaggio Olimpico di Mosca per una serie di 22 concerti da 15.000 spettatori a botta. Tra l'altro appena reduci con diverse altre date da 300.000 spettatori complessivi a San Pietroburgo.
Vabbè, roba che ormai, come dire, sembra fantascienza pura, direi.
Direi proprio di sì.
Senti, intanto ricordo ancora, l'ho già detto ma lo ripeto ancora, insomma, che potete trovare i nostri podcast di Economie Sonore, Music Business e altre storie, con tutte le puntate, diciamo, andate in onda fin qui, sul sito di Radio Lombardia, radiolombardia.it, sull'app, perché ovviamente scaricate l'app perché è anche più facile poi seguire Economie Sonore, ma anche su Spotify c'è proprio la nostra pagina Economie Sonore, quindi Fabrizio, ci possono trovare in tutti i modi, seguite magari anche le nostre pagine social, Economie Sonore, Facebook, Instagram, Twitter, insomma siamo dappertutto, non possono non trovarci. Ma tra tutte le collaborazioni del maestro che abbiamo qui, sarebbe difficile veramente elencarle tutte. Io ho dovuto lasciare aperta la pagina Wikipedia e tra l'altro lui ha detto che mancano anche delle cose, quindi non bastava un file di Word. C'è anche quella con Mango. E ascoltiamo di Mango, Lei verrà.
Ok.
Io ne ho già sete, lei verrà nel tempo che verrà e scenderà giù per la collina da nuove città. Stai qui con me, stanotte piove e piove su noi che non ci incontriamo mai. Lei verrà a quest'estate, lei verrà perché aspetto già. Scenderà forse di mattina dal fiume che va. Per noi avrò strane parole, quelle che non riesco a dire mai, parole di cui ti vergogni. Ci sarà il sole.
Pino Mango, di cui qualche giorno fa ricorreva purtroppo la tragica scomparsa, 8 dicembre 2014, 10 anni, sì. Che manca assolutamente, direi, un artista così. Stavi dicendo prima, quando avete presentato il brano a Sanremo?
Ah sì, quando abbiamo presentato Lei verrà a Sanremo, non mi ricordo l'anno,
l'abbiamo presentata a Sanremo.
E sono rimasti a bocca aperta in tanti, perché non se l'aspettavano uno così. Qualcuno lo conosceva perché avevamo già fatto successo con Oro, però Lei verrà è un pezzo proprio che ha preso tutti quanti e a Sanremo ha avuto un riscontro pazzesco. Lui, come canta lui, come cantava lui,
non
ce n'è. A me ricordava vagamente gli Aphrodite Child, perché loro, anche loro mediterranei, con questo sapore caldo e comunque angelico, perché c'è una voce, è uno dei più forti cantanti che c'è stato in Italia, secondo me.
Tra l'altro, dicevamo, 8 dicembre 2014 veniva a mancare appunto Pino Mango, ma 8 dicembre 1980 veniva a mancare anche un altro grandissimo artista. Abbiamo qui, vedete, c'ho la maglietta, John Lennon. So che c'è anche un piccolo aneddoto, vuoi dirci qualcosa?
Ah, quello del 67. Sì, sì.
Non dovevamo dire l'anno, come per l'album. Vabbè,
ma questo me lo ricordo perché.
Sentiamo, senti Fabri, perché qui veramente adesso capiamo il livello dell'ospite che abbiamo oggi.
No, va bene, lì c'è, è stato casuale, però nel 67 io con i Four Kents, quelli che ti ho detto prima, stavamo in Inghilterra, siamo stati lì tipo 9 mesi, abbiamo suonato dappertutto e una sera stavamo al Blazes, che è un locale londinese, tra l'altro era un italo-inglese il proprietario, e io ero nervosissimo perché la band Reference, insomma quella lì Residence, era fortissima, batterista mostro, io che suonavo a batteria ero nervoso, cominciato a riscaldare i polsi nel camerino, mentre io stavo facendo questa cosa arriva il leader della band e fa: ragazzi, ci sono i Beatles in sala.
A cazzo, cioè, non doveva dirlo, peggio mi sento.
Io sono stato, mi ha preso un accidente. Io nasco con.
Hai detto non esco più, basta.
No, no, sono stato zitto. Perché ormai ho. E siamo andati a suonare. Vabbè, adesso te faccio un breve. Sì. E ho suonato tutta la sera sul piatto, perché i Beatles erano in quella direzione, perché avrei dovuto suonare sul Charleston. Però infatti ero rimbambito da campana perché mi stavo ammazzando, e i Beatles erano in fondo, ma Cal e Lennon erano in tre.
Ok.
C'era un po' di gente intorno a loro, però su Ain't Too Proud a Beg, che è un pezzo che fanno anche i Rolling Stone, non lo facevano i Temptation anche. Loro si sono alzati e hanno battuto le mani. Per cui
ragazzi,
quando dico che i Beatles mi hanno battuto le mani.
Cioè, non è da tutti dire.
No, è stato, è stata un'emozione.
Hai sentito Fabri?
Sì, ma sai cos'è? Tanti magari possono dire di quell'epoca, possono dire sono stato tra il pubblico dei Beatles, e già è una particolarità, ma dire ho avuto i Beatles come pubblico, penso
e
che
mi hanno anche applaudito, no, direi, oltretutto. Tra l'altro, nel fuori onda il maestro Mauro Paoluzzi faceva gli auguri, sì, ciao. I complimenti, ti faceva i complimenti, ha detto molto preparato, molto bravo Fabrizio, assolutamente competente.
Sì,
quindi
è vero, è vero. No, ma grazie, lui anche
Mox Cristadoro, che Tom Pozzi, Mox Cristadoro che è intervenuto prima, assolutamente, sì, diciamo.
No, il livello
ma perché l'economia sonora stimola, come dire, il livello, la conoscenza.
Ma l'economia c'entra poco qui.
Purtroppo qui, allora, sull'economia stiamo lavorando, per adesso c'è il sonoro. C'è il sonoro e le altre storie. Adesso lavoriamo anche sull'economia, non è che si può avere tutto subito.
Bellissimo, perché si sanno cose interessanti.
Bene, grazie, sono contento che ti stia trovando bene, che ti stia piacendo questo intervento.
Sì,
Fabrizio, ascoltiamo anche l'ultimo brano, anche perché poi vediamo. Tra tutte le collaborazioni, sempre del nostro ospite Mauro, c'è anche Antonello Venditti, che tra l'altro unisco stasera è al Forum a Milano in concerto, quindi chi non, come dire, non sapesse cosa dice, andiamo a vedere Venditti. Ovviamente ascoltiamo un brano però che è quello che credo che forse più di tutti abbia consacrato, comunque fatto uscire Venditti, che è Ci vorrebbe un amico, ma poi il maestro ha degli aneddoti anche su altre cose su cui ha collaborato proprio direttamente. Ci vorrebbe un amico, Antonello Venditti. Antonello Venditti, allora dicevamo, tu non hai collaborato direttamente in questa produzione, ma hai collaborato con Antonello, assolutamente.
Sì, io ho collaborato sul disco Sotto la pioggia.
Sotto la pioggia, assolutamente.
Che è
fantastico.
Stato un disco soffertissimo, cioè è durato tantissimo. Antonello era un bivio musicale. Infatti, secondo me, quel disco è stato molto importante perché lui gli ha aperto uno spettro che prima non vedeva. secondo me. Ma io ci ho parlato con Antonello, anche lui, cioè, da quel momento in poi è cambiato tutto. Per cui è stato un disco importante, ma molto sofferto, e non ha avuto successo mostruoso, però,
però è servito. E tu hai contribuito a questo, cambio, sì. Assolutamente. Complimenti, complimenti. Fabrizio, che dici?
Dico che, per esempio, hai appena toccato un nodo, cioè nel senso che comunque un tempo i dischi potevano essere, come dire, aspettare anche tanto prima di uscire. E oggi com'è la produzione?
Ah, beh, tu hai toccato un nodo.
Perché tutti toccano nodi, com'è?
Sì, sì. Beh, no, oggi la produzione praticamente dalla house music in poi, basta, è finito tutto, è andato giù proprio a livelli Ferrari, proprio velocissimo.
Che tra l'altro tu continui a occuparti di produzione, che no, progetti hai in questo
guarda,
momento?
Guarda, io adesso sono arrivato a un punto sia di età che di esperienza che faccio solo quello che mi piace. E sugli esordienti io ho soddisfazione. Adesso ho i The Shadows, che okay. sono una band che hanno aperto Vasco qui a esatto, San Siro, sì. perché hanno vinto Zocca, che sono bravissimi. E con loro mi sto impegnando molto. Mi sono impegnato con Arianna Tinori e Ilaria Argiolas, che è una cantautrice romana.
Ok.
E poi lavoro, collaboro sempre con Gianna e con altri artisti così. Però mi sono dedicato molto agli esordienti.
Ma per rispondere alla domanda di Fabrizio, com'è la produzione oggi?
Disastro, perché...
disastro. Fabrizio è un disastro.
Ma è un fatto economico, perché prima c'era tempo perché c'erano i soldi. Adesso che i soldi sono diventati pochi, il tempo non te lo danno più. In più vogliono il prodotto già fatto. Ma come si fa? Cioè io vado da una major, è come quando vai in un locale e dici sì, ma quanta gente porti? La stessa
esatto,
cosa.
Esatto. Ma il senso un po' il parametro
il
è quello.
Il senso artistico muore. Muore.
Sentito Fabrizio?
Chiarissimo, chiarissimo, sì sì, è un po' il dramma di quest'epoca.
Beh, non che non sapessimo, ma poi sentircelo dire da un professionista del suo calibro, insomma, il dramma diventa proprio totale.
Sì.
Certo, certo, ma io lo ringrazio tantissimo perché comunque è testimonianza di quelli che hanno fatto la grande musica italiana, no, dei scorsi decenni, e quindi veramente un applauso.
Ah, grazie.
Ma sicuramente è un caro amico, lui è... ritornerai, come diceva Bruno Lanzi, ritornerai.
Qui si parla bene,
ti piace. No, ma guarda Fabri, te lo devo dire, poi te l'avrei detto in separata sede, però a parte i complimenti che ha fatto a te, si è trovato bene proprio perché ha detto voi fate questa cosa molto bella perché non rimanete in superficie ma andate in profondità a cercare queste cose. Beh, ed è un bel complimento almeno per il mio punto di vista.
Sono in pochi quelli che vanno a fondo, in fondo alla, ma gli aneddoti va bene, ma alle canzoni artisticamente, nei testi, nei modi, nelle intenzioni. E voi
grazie, veramente,
questa è una cosa bellissima,
è lusingante per noi, credo anche assolutamente per Fabrizio, un maestro del suo calibro, che insomma questi complimenti fa piacerissimo riceverli.
Ma io faccio
assolutamente sì, cuore, assolutamente no, sai, siccome non lo fa nessuno, allora cerchiamo di prenderci quella fetta di pubblico che secondo me esiste.
Come no?
E ci prenderemo assolutamente, ci prenderemo. Siamo in chiusura, Fabrizio, grazie come sempre al mio partner in crime collegato. Vi ricordo sempre che potete trovare i nostri podcast su radiolombardia.it, sull'app e sulla pagina Economie Sonore di Spotify. Ringrazio il maestro Mauro Paoluzzi, grazie veramente di essere venuto e ti aspettiamo sicuramente adesso con l'anno nuovo, così magari ci dici anche cosa bolle in pentola, insomma, cosa succede.
Va bene.
Grazie Mauro, grazie Fabri, alla prossima.
Ciao.
Grazie.
Economie Sonore, Music Business e altre storie. Economie Sonore, in collaborazione con
Music Store Academy.
È ora di far decollare il tuo progetto artistico?
Scopri come diventare un producer di successo con Music Store Academy, il trampolino di lancio per la tua carriera.
Music Store Academy è presso Le Park, in via Sismondi 50 a Milano.
Visita musicstoreacademy.com.
Economie Sonore su Radio Lombardia.
Non ci fermiamo mai.